Dicevo, in questo prezzo di vendita di 200 vi sarà l'IVA, anche in questo caso l'aliquota è al 22 e quindi un'imposta di 44. Quindi il prezzo, la base imponibile 200 più l'IVA 44, quindi lui incasserà dalla propria controparte, dal proprio cliente, 244. Nel computo dell'IVA dovuta all'erario, supponiamo che per questo soggetto vi siano nel periodo di riferimento soltanto queste operazioni. Quindi operazioni di vendita che hanno portato a un debito IVA verso l'erario di 44, perché per le operazioni attive il soggetto passivo riveste, ai sensi dell'articolo 17, come abbiamo visto, la qualifica di debitore dell'imposta, quindi 44. Ma nel calcolo dell'imposta effettivamente dovuta a norma dell'articolo 17,1, l'articolo 19 mi dice che nel calcolo, nella determinazione di quell'imposta, vi è l'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto, l'imposta assolta in sede di acquisto, e quindi 22. Quindi 44 meno 22 fa 22. Quindi 22 è l'effettivo debito al netto della detrazione che deve essere versato all'erario. Quindi, in buona sostanza, l'intero meccanismo porta a questa situazione di neutralità, perché il soggetto versa. Si trova a versare un'imposta che corrisponde esattamente alla frazione di valore aggiunto che lui ha apportato, perché lui ha comprato a 100 e ha rivenduto a 200, quindi il valore aggiunto che è dovuto all'attività del grossista del nostro esempio, il valore aggiunto è di 100, cioè la differenza tra 100 e 200. Su questa frazione del valore aggiunto, l'imposta appunto è 22 ed è esattamente l'imposta che viene versata. Come si vede, per l'operatore l'operazione è esattamente neutra perché il suo margine commerciale non è intaccato dall'ammontare dell'imposta. Lui ha comprato a 100 più IVA e ha rivenduto a 200 più IVA. E quello che gli resta in tasca è esattamente la differenza tra 100 e 200, perché il debito IVA di 44 gli è stato corrisposto dalla controparte, e, mentre il credito di detrazione, il diritto di detrazione, cioè il credito verso l'erario pari all'imposta, che è stata sborsata, viene portato a scomputo dell'imposta dovuta. Quindi lui con una mano, diciamo, prende 44 dal proprio cliente, con l'altra mano ha versato 22 al proprio fornitore e lui deve versare solo la differenza tra 44 e 22. Quindi si vede facilmente che da questo mero esempietto che l'operazione è neutrale, cioè non determina alcun genere di effettiva incidenza a suo carico. Quindi diciamo quello che ho appena descritto è di fatto il meccanismo fondamentale di funzionamento dell'IVA. Che ci fa capire che cosa? Ci fa capire che vi è una dissociazione tra il soggetto passivo o debitore in senso formale e il debitore in senso sostanziale o in senso economico. Cioè, chi è qua il debitore in senso sostanziale o in senso economico? Il debitore, o meglio, o per meglio dire, il contribuente di fatto è il consumatore finale. Quindi abbiamo una classica situazione in cui il contribuente di diritto, cioè quello contemplato dalla normativa quale soggetto passivo dell'imposta o debitore dell'imposta, è l'imprenditore o il professionista. Invece, dal punto di vista sostanziale ed economico, colui che sopporta il peso dell'imposta è il consumatore finale. Che cosa succede, infatti, proseguendo nell'esempio, nell'ultimo stadio? Poniamo che i beni siano arrivati alla fase del consumo finale, cioè vi è il dettagliante, no, nel nostro esempio, che ha comprato dal grossista e che si trova ad avere una posizione analoga, cioè avrà un diritto di detrazione per l'imposta pagata sugli acquisti effettuati dal grossista e avrà diritto di rivalsa nei confronti dei propri clienti. Che cosa succede però a quel punto? Che i clienti sono consumatori finali, non sono operatori economici. Quindi per i clienti non opera nessun diritto di detrazione e non vi è nemmeno ovviamente nessuna rivalsa da esercitare a valle, posto che i consumatori finali non comprano per rivendere a loro volta, ma comprano per le loro peculiari esigenze di consumo. Quindi nell'esempio stiamo parlando di generi alimentari, ma potremmo fare esempi con qualsivoglia tipo di bene destinato a un consumatore finale. Quindi quando il bene arriva, supponiamo che anche nel passaggio ulteriore vi sia un'ulteriore quota di valore aggiunto, come di solito vi è naturalmente, cioè il margine che spetta al dettagliante. Supponiamo che a sua volta il dettagliante che ha comprato dal grossista a 200 rivenda i beni al dettaglio a 300 più IVA al 22, quindi più 66 euro di IVA. Il consumatore finale entra nel negozio e compra i beni e trova tra l'altro in questi casi un prezzo non distinto tra base imponibile e imposta, ma trova un prezzo omnicomprensivo di IVA, perché vedremo che nelle operazioni al commercio finale, al consumo finale, i prezzi sono comprensivi di IVA, si troverà a corrispondere una somma pari a 366, nel cui ambito vi sono 66 euro legate all'imposta sul valore aggiunto. Questa imposta effettivamente grava esclusivamente sul consumatore. Il consumatore non detrae nulla, non si rivale di nulla, e quindi quel prezzo che lui paga è un prezzo effettivo, cioè 366 è il suo vero esborso, è il suo vero ed effettivo esborso. E questa è la ragione per cui l'imposta viene definita un'imposta sul consumo. Questa, tra l'altro, è la posizione ormai direi assolutamente da tempo assolutamente pacifica, prima ancora che in sede nazionale, in sede comunitaria. Che cosa c'entra qui la comunità, o meglio l'Unione Europea? Beh, l'Unione Europea c'entra molto, perché una cosa che ancora non abbiamo detto è che l'IVA è un'imposta di origine comunitaria, cioè è un'imposta che è stata concepita alla fine degli anni 60 sulla base di una precedente esperienza francese, ed è un'imposta che quindi comprensibilmente, visto che soprattutto ancora a quell'epoca l'allora comunità europea era un mercato prima di un'unione doganale, poi un mercato di libero scambio, c'era una particolare attenzione alle problematiche relative alle imposte indirette sugli scambi dei beni, cioè si voleva evitare in sostanza che vi fossero delle distorsioni anche nella concorrenza legate alla presenza di tanti sistemi nazionali di tassazione degli scambi di beni. E quindi venne immaginato un sistema comune di imposte, di imposta sul valore aggiunto, che riguardasse tutti gli stati membri. Ecco perché l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, è appunto un tributo che ha una matrice e una origine comunitaria, la quale viene espressa da appunto apposite direttive. La prima direttiva era la direttiva del 69, poi ci fu un'importante direttiva nel 77 che sostituì quelle originarie, la sesta direttiva IVA del 1977, poi da ultimo la direttiva attualmente in vigore è una direttiva del 2006 che poi ha subito alcune modifiche, ma diciamo che è ancora il testo di riferimento comunitario sulla cui base i singoli stati membri hanno implementato, hanno attuato la direttiva medesima, introducendo una normativa, delle altrettante normative nazionali che, sia pure con alcune piccole differenze dovute al processo di adattamento che era consentito, ma che rispecchiano nelle grandi linee, nelle linee fondamentali, quello che viene previsto dalla suddetta direttiva o dalle suddette direttive, se noi le consideriamo diciamo nella loro successione temporale. Ecco, dicevo appunto, tutta questa premessa sull'origine comunitaria dell'IVA per dire che la Corte di Giustizia trova spesso a doversi pronunciare su questioni legate alla interpretazione dell'imposta sul valore aggiunto, giacché appunto ci sono le direttive da interpretare, c'è il primato del diritto comunitario, e in più occasioni ha stabilito che l'imposta sul valore aggiunto è un'imposta generale sul consumo, proprio perché viene data rilevanza all'effetto che questa imposta ha di incidere sul consumo finale. Ed è un effetto che non dipende soltanto da fattori economici, cioè dall'operare della traslazione, perché se dipendesse solo dall'operare della traslazione si potrebbe discutere, ci potrebbero essere casi in cui l'imposta incide il consumo finale, altri casi in cui non lo fa. Ma qui l'incidenza sul consumo finale è entrata direttamente nei meccanismi giuridico applicativi dell'imposta, appunto attraverso la rivalsa, la detrazione, il principio di neutralità per gli operatori economici e il fatto che l'imposta viene effettivamente a gravare sui consumatori finali. Fermiamoci qui come prima ora sull'IVA.